Mille voci.
E ben ritrovati dopo la lunga stagione estiva del Quinto Elemento. Torna Mille Voci con i suoi ospiti che dialogano, si confrontano su temi di attualità, di costume, società, anche di filosofia. E proprio il confronto tra idee e discipline diverse è una delle caratteristiche del convegno dal quale prendiamo spunto per aprire questa settimana della nostra trasmissione. Nicola Colotti al microfono, con la redazione di Mille Voci, Antonio Bolzani e Elisabeth Camozzi, con il coordinamento di Roll Schürk, Michele Buonasorta all'assistenza tecnica e Karin Kondolf ai telefoni. Da mercoledì a sabato 7 settembre si tiene ad Ascona, alla Casa Eranos, il convegno annuale della omonima fondazione, che rinnova così l'appuntamento con le cosiddette Eranos Tagung, ideale luogo di condivisione culturale e filosofica che affonda le proprie radici nella ricca tradizione di questa istituzione culturale di rilievo internazionale fin dagli anni 30 del secolo scorso. Tema alto quello di quest'anno, eppure così vicino alle incertezze del nostro tempo. Ve lo leggo: i nomi dell'assoluto, culture ed epoche al cospetto del fondamento, mito, religione, filosofia, scienza. Per aiutarci a semplificare l'apparente complessità di questo titolo, abbiamo chiesto al presidente della Fondazione Eranos, il filosofo Fabio Merlini, che è per così dire il padrone di casa, di presentarcelo e introdurci così agli ospiti che sentiremo in diretta tra poco, cominciando proprio col ricordare la cifra distintiva dei convegni di Ascona.
È un appuntamento che si rinnova annualmente. Anche quest'anno faremo dialogare rappresentanti di discipline diverse, quindi a partire dalle scienze umane incontrando le scienze esatte, e il tema quest'anno è i nomi dell'assoluto, cioè vogliamo chiederci come le culture nelle diverse epoche, alle diverse latitudini, hanno nominato l'assoluto attraverso il nome di Dio, attraverso il concetto di essere, attraverso il concetto di uno, attraverso il concetto di tutto, di principio, di eternità. Sono diversi nomi che sono stati dati all'idea che al di là, diciamo così, della fragilità che costituisce le nostre esistenze, vi è qualche cosa che permette di renderla necessaria, cioè di trasformare la contingenza in necessità. E ogni cultura si è confrontata con questa fragilità e ha cercato in un certo senso il suo antidoto. Vale per le culture, ma vale anche per le discipline, cioè a che cosa possiamo radicare la verità delle diverse discipline? Esiste un fondamento.
Fabio Merlini, una delle caratteristiche delle Eranos Tagung, l'abbiamo detto, è quella di avere profili molto diversi tra i relatori, e anche quest'anno, scorrendo la lista, troviamo un filosofo, un estetologa, un fisico, un artista e un matematico. Qual è stato il criterio di scelta degli interlocutori?
Ma questo è il senso dell'operazione e del metodo di Eranos, cioè quello, a partire da un tema, di cercare di illuminarlo secondo diverse prospettive, per mostrare anche in alcuni casi come le diverse discipline possono dialogare tra di loro, indipendentemente dalla specializzazione alla quale siamo confrontati oggi. Le discipline desiderano anche incontrarsi per eventualmente anche guadagnare prospettive diverse sull'oggetto.
Lo so che è una domanda difficile da porre all'organizzatore, al presidente della fondazione, al filosofo Fabio Merlini, nonché tra l'altro anche direttore dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale, chiedergli qual è l'intento, a che cosa sperate di arrivare ancora prima di aver cominciato il convegno. Però allora potrei trasformare la domanda e chiedergli: ancora senso porsi una domanda sull'assoluto in un'epoca in cui di assoluti sembrano essercene persino troppi e comunque anche con un sacco di relativismi?
Ma ha senso nella misura in cui, come le dicevo, laddove si percepiscono elementi di fragilità vi è sempre una tentazione di trovare una base, un fondamento, no? Nel senso proprio di una necessità solida che in un qualche modo ci assicuri e ci rassicuri. Scientificamente quello che è interessante è capire come in fondo le diverse culture, al di là delle loro differenze, si incontrino sui grandi temi. Questo credo che sia l'operazione scientifica che vogliamo fare, cioè come le diverse culture alla fine siano mosse dalle stesse preoccupazioni e trovino gli stessi oggetti con nomi diversi. E allora andare al di là della diversità significa anche cercare di raccogliere questa unità, che poi è anche una premessa per intendersi e per comunicare.
Fabio Merlini, una domanda finale, al di là degli addetti ai lavori, degli interessati, degli intellettuali che partecipano sicuramente assiduamente alle Eranostagung, perché un comune cittadino che magari non frequenta questi temi così alti potrebbe essere interessato a partecipare?
Io credo che potrebbe essere interessato a partecipare per non poi cadere in qualche equivoco, perché quando ci sentiamo fragilizzati, quando ci sentiamo esposti, per così dire, ai quattro venti, cerchiamo poi di rassicurarci e a volte lo facciamo in un modo errato, per esempio attraverso un concetto di identità granitica che non conduce da nessuna parte. Allora io credo che confrontarsi su questa necessità e questa esigenza di andare al di là della propria fragilità, facendolo in modo serio, forse fa scoprire qualche cosa di interessante.
E l'attualità, certo, di esempi a questo proposito ce ne fornisce ogni giorno. Grazie Fabio Merlini, buon lavoro soprattutto dal 4 al 7 settembre, lo ricordo, alla Casa Eranos di Ascona per il convegno di Eranos, Eranostagung, e adesso ne parliamo con alcuni degli interlocutori. Grazie. Dunque, dicevamo di un convegno della Fondazione Eranos dal 4 al 7 di settembre che potremmo definire perlomeno interdisciplinare, perché vi partecipano esperti di religione, filosofi, esperti di cultura orientale, fisici, matematici, poi vi dirò la lista dei relatori. Ma vorrei cominciare con quelli che abbiamo collegati con noi al telefono oggi e che ringrazio. Saluto per cominciare Grazia Marchianò, che è estetologa e orientalista e si occupa tra l'altro del fondo Elemir Zolla. Buongiorno professoressa.
Buongiorno.
Collegato...
Mi dica.
No, prego, stava dicendo...
Stavo dicendo che è un tema alto, ma che si può sciogliere in modo semplice.
Allora, ci veniamo tra un attimo, così saluto anche gli altri due interlocutori che sono collegati con noi, che sono Silvano Tagliagambe, che è fisico e filosofo della scienza, insegna all'Università di Sassari. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
E buongiorno anche a Paolo Zellini, che è un noto divulgatore matematico all'Università di Roma Tor Vergata, autore di numerosi libri che fanno riflettere non soltanto sul concetto di assoluto, ma anche sul concetto di infinito. Ma ci vediamo tra un attimo. Per cominciare vorrei chiedere a ciascuno di voi di riassumere brevemente, per quanto possibile anche in modo semplice, un po' il senso del proprio intervento a questo convegno, perché in fondo la domanda che facevo a Fabio Merlini penso che si ripresenti anche per voi, cioè che senso ha interrogarsi oggi su un tema così alto e forse così ampio, cominciando magari proprio da Grazia Marchianò, che aveva già bozzato una risposta.
Grazie. Dunque, io vorrei precisare che il dialogo tra le discipline oggi diventa veramente molto serrato e non occorre arrivare a una di condivisione, ma un'apertura della mente sul grande ventaglio dei temi che hanno a che fare con l'assoluto. Allora, nella mia relazione io ho messo a confronto il modo classico, canonico di considerare l'assoluto, sia dentro che fuori le teologie di tradizione ebraico-cristiano, greco-cristiano-islamica, e di vederlo come una sorta di montagna al di là del piano contingente relativo e condizionato, dunque inconoscibile date le prerogative cognitive, logiche e razionali dell'essere umano.
Qui già diventa complicato, professoressa, perché scusi che dopo a me compete sempre fare un po' le domande, forse anche un po' semplici, spero certo, non troppo semplicistiche. Quindi, per sgombrare subito il campo da qualsiasi dubbio, se si parla di assoluto in questo senso, non stiamo necessariamente parlando di un concetto teologico e quindi di Dio.
Assolutamente, cioè il piano teologico è uno dei tanti piani sui quali la mente si interroga ed è un piano che trova già molte differenze nel caso della tradizione greco-ebraico-cristiano-islamica e in quello, per esempio, indù, taoista e buddista, che io esaminerò nella relazione. Per esempio, per fare un semplice esempio, in India si parla dell'assoluto come di quello, cioè si usa questo aggettivo dimostrativo per intendere che quello è dentro di noi, quello è noi stessi. Quindi questa è già una differenza enorme rispetto alla tradizione cristiana, nella quale c'è un Dio distante rispetto al quale l'uomo è nella sua limitata contingenza. Questo è giusto per fare un esempio nel caso dell'India. Nel caso della Cina, della visione taoista, siamo andati ancora oltre la concezione del tu sei quello o del Dio inaccessibile. Dao significa il cammino delle cose come sono, come è sempre stato, è e sarà. Quindi una visione che tra l'altro assomiglia molto a quella di Eraclito nella Grecia arcaica.
Mi piace perché lei dice Eraclito con la pronuncia greca. Professoressa Marchianò, ci veniamo ancora tra un attimo perché dopo vorrei anche approfondire questa questione della differenza anche delle visioni, no, tra la cultura occidentale e quella orientale. Ma volevo sentire da Silvano Tagliagambe, quello, ripeto, è fisico e filosofo della scienza, insegna all'Università di Sassari, magari cominciando anche con lui con una domanda un po' provocatoria: cosa ci fa un fisico e filosofo della scienza a un convegno che si interroga sull'assoluto?
Il problema dell'assoluto è un problema tipicamente filosofico ma anche scientifico. Intanto, per introdurre il tema del rapporto col senso comune, noi siamo pieni di assoluti, lo si diceva già prima, lo diceva giustamente il professor Fabio Merlini, cioè siamo pieni di relativi mascherati da assoluti. Pensiamo a come viene oggi interpretato il senso dell'identità, che è un concetto relativo che si sposta sempre di più verso una concezione assolutistica che implica chiusure, e quindi da questo punto di vista esplorare che cos'è l'assoluto e capire può aiutarci a liberare la nostra mente da vere e proprie trappole mentali che ci portano a distorsioni molto gravi dal punto di vista sia psicologico che filosofico e sociale. Poi il problema dell'assoluto è un problema che riguarda la grande questione della verità, perché tutti i tentativi che sono stati fatti di dare un fondamento al concetto di verità, verità in senso semantico, come rapporto tra il linguaggio e la realtà, o verità in senso sintattico, come capacità di dimostrare che i nostri linguaggi possiedono determinati requisiti in virtù dei quali possono essere considerati veri, sono falliti, sono tramontati. Anche il tentativo di Popper di introdurre una nozione più debole di verità, sostituendo al concetto di verità quello di verosimilitudine come approssimazione al vero e dandone una definizione in termini logici, è stato smontato proprio in termini logici. Per cui il problema di fondo è che noi non disponiamo a tutt'oggi di un criterio valido per fondare la nozione di verità, ma non disponiamo, visto il fallimento della teoria di Popper, neanche di un criterio affidabile per fondare la nozione di approssimazione alla verità, alla quale sono legati concetti fondamentali della nostra cultura come quello di progresso, di sviluppo e di crescita. E allora, un filosofo, teologo, matematico, ingegnere russo come Florensky dice che la filosofia occidentale ha in sé i germi per il proprio autodisfacimento, proprio perché, non riuscendo a stabilire una nozione valida su cui fondare la verità o l'approssimazione alla verità, non può dare, se si interroga in modo autentico, neanche un fondamento ai concetti di crescita, di sviluppo e di progresso che sono i cardini della sua visione del mondo. E Florensky dice: se noi non ammettiamo un termine verso il quale il processo di approssimazione alla verità tende, cioè non ammettiamo un assoluto come terminus ad quem, cioè termine verso il quale evolve tutto il nostro pensiero, non abbiamo nessuna possibilità di introdurre una nozione valida e autentica né di verità né di approssimazione alla verità. E questi sono quindi problemi che non riguardano soltanto la teologia, come giustamente diceva la professoressa Marchiano, ma sono temi che riguardano in generale la filosofia, ma anche il pensiero scientifico.
Forse per riassumere in maniera che, ripeto, può sembrare un po' semplicistica, si potrebbe aggiungere proprio dal confronto di rappresentanti di diverse discipline che nasce poi la riflessione che ci porta appunto a non avere una nozione assoluta dell'assoluto, ma un confronto di idee in cui renderci conto di quanto è difficile poi arrivare a una sintesi che sia appunto e non deve essere assoluta. Paolo Zellini, matematico all'Università di Roma Tor Vergata, lei è autore tra l'altro di un libro di grande successo, Breve storia dell'infinito. Adesso potrebbe scrivere una breve storia dell'assoluto?
Dunque,
no, la domanda provocatoria,
ma
siccome lei non ama tanto la definizione, la parola infinito, perché effettivamente ci fa molte riflessioni nel suo libro, allora faccio la stessa domanda a lei: cosa ci fa un matematico a un convegno sull'assoluto?
La matematica ha questa pretesa, no? di occuparsi di problemi che hanno a che fare con l'assoluto, insomma, appunto uno di questi problemi è la natura dell'infinito.
Ma insomma, comunque, io pensavo così, che sarebbe molto importante stabilire dei chiari collegamenti tra una scienza moderna che è specialistica oltre misura, insomma, di cui non ci si ha capezza, molto spesso ci si perde, insomma, perché è una scienza pressoché inavvicinabile anche.
Non, sta parlando della matematica.
Non gli esperti. Sto parlando della matematica.
Sì, che tanto ci ha fatto penare. Certo.
Sì, no, certo, sì, comunque, certo, ho penato anch'io sulla matematica, non è una disciplina facile per nessuno. E comunque, ecco, io ho l'impressione che se si collegano i concetti della matematica moderna, in particolare la matematica moderna, con la scienza antica, in tutte le sue costellazioni di concetti, significati, eccetera, si capiscono meglio molte cose. Si capiscono anche quelle cose ultime, estreme, che sono i calcoli che fa un computer, ecco, perché insomma quelli sembrano cose veramente tanto lontane dall'assoluto da scoraggiare chiunque, insomma, soprattutto in un convegno di questo tipo. Insomma. Ecco, io credo che in realtà ci siano dei collegamenti molto forti, tanto da poter parlare proprio di un fondamento della disciplina che possa essere visto come un invariante nei secoli, qualcosa che si è trasmesso dalla Grecia, dalla Mesopotamia antica, dall'India vedica, dalla Cina, dall'Egitto fino ai nostri giorni.
È bello questo aspetto, che ci sia appunto poi una come dire, un sincretismo, potremmo dire, anche culturale, no? Quindi non abbiamo la pretesa di essere portatori dell'unico sapere assoluto, ma dovremmo sempre confrontarci con le altre culture da questo punto di vista.
Sì, ma poi diciamo anche queste altre culture, sono quelle che ho enumerato, insomma, sono parecchie, no? Hanno una sorprendente varietà di analogie tra loro, no? Nella risoluzione dei problemi, nell'affrontare i problemi e nel trovare delle tecniche di risoluzione di questi problemi. Naturalmente poi queste tecniche, ecco, non sono tecniche calcolistiche fatte per calcolare qualcosa, ecco, sono pensieri, sono pezzi di pensiero che si intreccia molto bene, in modo imprescindibile, insomma, con altri pensieri che sono la filosofia, soprattutto in Grecia, e il pensiero rituale in India, direi, no?
Sono tutti aspetti, tra l'altro, sui quali poi vorrei tornare, perché con i nostri interlocutori avete capito che è denso come tema, nonostante siano erano Stagung simposi che si rivolgono appunto ad esperti, in questo caso di materie filosofiche, religiose, scientifiche, e che quindi costituisca una sorta di gremio di riflessione, non esclude che il pubblico comune possa partecipare per ascoltare queste riflessioni, perché lo diceva anche Silvano Tagliagambe, in un'epoca in cui abbiamo la pretesa di avere degli assoluti, e quante volte quando sfogliamo i giornali leggiamo i discorsi della politica di oggi, no, che pretendono di essere assoluti, e non mi riferisco certo soltanto alla Svizzera o all'Italia, ma guardate un po' la realtà politica del mondo intero, ecco che magari metterci in una prospettiva un po' diversa forse ci aiuterebbe ad interpretare il mondo in maniera meno assolutistica o assoluta. Poi, professor Zellini, faceva un riferimento a un tema che so che è caro anche a Grazia Marchianò, che è quello legato ai computer, all'intelligenza artificiale, alla nostra pretesa di avere macchine che possano davvero essere il superamento della dimensione umana, forse per raggiungere una sorta di assoluto tecnologico. Ci veniamo tra un attimo, anche perché magari i nostri ascoltatori, ascoltando tutte queste riflessioni, cominciano a farsi delle domande, speriamo non assolute ma relative, ma comunque l'occasione di interloquire con i nostri interlocutori, che sono esperti di fama internazionale, è anche un'occasione da non perdere.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. Hey, from the first time that I asked your name, it's like a drug that went straight to the vein. I feel a high coming on, and it's all because of you. We could get it going like 1, 2, freeze. Put up your hands and surrender to me. I know I'm easy to read, and it's all because of you. I don't care where we sleep tonight. I don't care if it's in or outside. You know what to do. Make a move. You can throw away your phone. Make believe that we're all alone. I'm talking to you. So let go of regrets. So then I take your advice and I bet it all on you. Now you're giving sexy a whole new name. Yeah, what I'm feeling is hard to explain. I'm thinking we're overdue and I bet it all on you. I don't care where we
Mito, filosofia e scienza alla ricerca dell'assoluto nel convegno alla Fondazione Eranos da mercoledì 4 settembre a sabato 7 settembre alla Casa Eranos di Ascona, tra l'altro un luogo romito di piacevolissimo per le riflessioni filosofiche sui grandi temi che poi ci riguardano, nonostante appunto possano sembrare teorici, in realtà ci riguardano quando cerchiamo di osservare il mondo e cercare di dare anche un'interpretazione al mondo che poi ci piove comunque addosso in casa ogni giorno quando ci colleghiamo a internet e veniamo travolti da un profluvio di informazioni che a volte ci lasciano senza punti di riferimento. Grazie a Marchianò, lo dicevamo prima col professor Paolo Zellini, proprio anche l'evoluzione tecnologica ci porta forse a rivedere il concetto di assoluto, no? L'uomo tecnologico cerca il superamento di se stesso anche attraverso le macchine.
Sì, sì, è vero, ma la cosa sorprendente è che oggi fisici, cosmologi intenti a esplorare il mondo nel profondo del micro e del macrocosmo sostengono che è la scienza che sarà in grado, che è già in grado di spiegare il mondo dopo le mitologie, le religioni, le filosofie. Allora questo è molto interessante, cioè la prospettiva scientifica è quella che ritiene, per esempio nel caso di un fisico che io citerò nella relazione, che siamo sospesi tra due infiniti, il macro e il microcosmo, e ci spetta scrutarli in modo appassionato per un verso, ma anche impassibile, perché è il mondo in cui stiamo e la sfida della conoscenza sta lì, cioè vedere se l'assoluto è una soglia inaccessibile, come hanno sostenuto molte teologie, non valicabile, o invece una strada che si estende a perdita d'occhio. E questo lo dimostra appunto tutta la nuova tecnologia che porta l'uomo, il sapiens, a diventare presto qualcuno che avrà accanto degli androidi intelligenti, dei roboti, Si capisce da questo che l'intera condizione umana sarà modificata e trasformata in modo radicale.
E questo è uno scenario per taluni inquietante, per talaltri affascinante, è comunque un punto di svolta. In questo punto di svolta, Silvano Tagliagambe, io vorrei una sua riflessione sul fatto che siamo in un'epoca appunto di grandi relativismi e spesso ad essere messa in discussione proprio la scienza, no? La scienza occidentale, quella moderna che noi abbiamo ritenuto essere in fondo un paradigma al quale ci potevamo ispirare tutti, oggi viene quasi rimessa in discussione e questo appunto ci mette in una condizione di dubbio, perché appunto c'è chi dice non diamo alla scienza la pretesa di essere assoluta, ma di nuovo deve essere relativa. Non si sa più a quale santo votarsi, insomma. A lei che riflessione suscita tutto questo?
Ma guardi, intanto la scienza in sé, interpretata correttamente, non ha mai preteso di essere assoluta, ha sempre, diciamo, riflettuto sulle proprie basi e ha avuto sempre un atteggiamento critico nei confronti dei propri fondamenti, almeno quella autentica. Oggi poi siamo di fronte, e questo è il fatto che spesso non viene tenuto presente, a una autentica svolta in campo scientifico, svolta che può essere sintetizzata in almeno due aspetti fondamentali. Uno è il passaggio dall'ontologia delle proprietà all'ontologia delle relazioni, che significa che mentre la scienza dell'Ottocento si concentrava su sistemi isolati e ne studiava le proprietà che secondo quel pensiero scientifico erano inerenti al sistema e gli appartenevano e potevano essere studiati in modo approfondito, oggi la scienza si rende conto invece che tutto è fatto da relazioni e che i sistemi hanno proprietà che sono determinate dalle relazioni che hanno con altri sistemi. Ad esempio, le proprietà di un qualunque oggetto quantistico sono determinate dalle proprietà che all'atto del processo di misurazione esse hanno con il sistema di misurazione, al punto tale da dire che prima di questa relazione con il sistema di misurazione le proprietà del sistema quantistico in quanto tali non esistono neanche, non se ne può parlare, ma non esistono neanche. Per cui, diciamo, l'assunto può essere sintetizzato dicendo che mentre prima si pensava che ci fossero sistemi definiti e definibili in quanto tale che entravano in relazione tra di loro, oggi invece ci si rende conto che sono le relazioni che fanno i sistemi e le loro proprietà. E questo ci avvicina molto ad alcune filosofie, ad esempio alle filosofie orientali. Il secondo aspetto fondamentale è quello del carattere olistico della scienza contemporanea. Il fenomeno prima si parlava di tecnologie. Le tecnologie contemporanee, quelle che danno luogo all'intelligenza artificiale, ma che banalmente fanno funzionare i nostri telefonini, sono tecnologie tutte basate sulla meccanica quantistica. Alla base della meccanica quantistica ci sono principi come quello di sovrapposizione e fenomeni come quello dell'entanglement che hanno uno ineliminabile e imprescindibile carattere olistico. Riassumo brevemente il fenomeno.
Sì, che qui è già andiamo sul difficile, perché già
ma non è particolare. Si dice semplicemente che due particelle che abbiano interagito anche una sola volta nel corso della loro storia e che poi si separino anche a distanze siderali, rimangono congiunte, e questo rimanere congiunte non è un fatto astratto, ma è un fatto fisico ben preciso, perché se io misuro le caratteristiche, ad esempio lo spin della prima, sono in grado, senza effettuare misurazioni, di sapere, non di predire, ma di sapere con assoluta esattezza qual è il parametro spin della seconda. E quindi le due particelle rimangono strettamente connesse. E questo è un fenomeno di carattere olistico, appunto, che è alla base della fisica contemporanea, non solo della fisica, ma anche della sua tecnologia. Ha dato luogo a quello che Einstein riteneva una propria e vera e propria bestemmia in campo scientifico, cioè il passaggio da teorie locali a teorie non locali. italiani, proprio per questo aspetto, e questo è uno delle caratteristiche fondamentali della scienza e della tecnologia contemporanea. Senza confrontarci con questi temi, noi non siamo neanche in grado di sfiorare quelle che sono le caratteristiche fondamentali del pensiero scientifico e della tecnologia contemporanea.
E quindi, se i fisici cercano di nuotare nel grande mare delle particelle che comunicano tra di loro, e qui potremmo scomodare addirittura il concetto di Big Bang, e cercano di dare un senso al tutto, anche dell'evoluzione cosmica, cercando tra l'altro anche modelli che possano riassumere il tutto, e lo fanno anche discutendo animatamente, a volte con anche grande difficoltà. Paolo Zellini, lei si potrebbe dire che come matematico in fondo sta in una botte di ferro, perché i matematici in fondo tutti questi problemi non li hanno, hanno un linguaggio comune e con quello riassumono tutto, e quando il mondo non si capisce lo si riassume con una formula matematica. È davvero così?
Ah certo, ma insomma sì, in un certo senso è così. Difatti si dice, l'ha detto anche Encon, mi pare, che i matematici sono un po' autistici, quindi hanno questa caratteristica, insomma, di non interessarsi del mondo, e quindi sono visti un po' con sospetto certe volte, insomma, per questa loro caratteristica, insomma. Ma poi insomma, loro hanno certamente il loro mondo. Il mondo matematico è un mondo abbastanza variegato, molto variegato, molto strano anche, in cui accadono delle cose che non sono il nostro potere spesso controllare e dirigere come vorremmo. Quindi è un mondo pieno di sorprese che assomiglia un po' a un paesaggio, diciamo, inesplorato, nel quale ci inoltriamo con una certa temerarietà.
Quindi ecco, è per quello che lei ha scritto un libro dal titolo breve Storia dell'infinito. In fondo poteva mettere in copertina semplicemente un 8 orizzontale e dire che questa è la storia dell'infinito, no? Il simbolo matematico dell'infinito. No, perché dico breve storia dell'infinito può sembrare persino un ossimoro. Però
sì, lo è, ma lo è intenzionale lo stimolo, insomma, chiaramente, perché quindi sì, comunque ripeto, insomma, era un'operazione temeraria, quindi questa che non intendo ripetere sull'assoluto, no? Ma,
però che la matematica si interroghi appunto su tutto questo pone dei quesiti, voglio dire, la matematica sembra sempre avere, no, una sorta di pretesa di essere un po' al di sopra di tutto, perché è un linguaggio e quindi come tale dice noi vi diamo le parole per interpretare il mondo. È ancora così?
Ma io non so, non ho mai pensato di poter definire la matematica come un linguaggio, insomma è un linguaggio talmente speciale per cui direi che si allontana di molto da quello che noi concepiamo come linguaggio, ecco. E questo crea qualche volta degli equivoci, insomma, perché ovviamente poi è chiaro, poi ci sono i linguaggi formali che tentano di imbrigliare, diciamo, questo sapere matematico a loro modo, ecco, ma quella è un'operazione, insomma, che non è riuscita al 100%, tutt'altro, insomma, direi che proprio non è riuscita. E quindi la matematica ha una natura ancora abbastanza misteriosa, anche non mi piace usare questa parola mistero, ma insomma relativamente inesplorata quanto alla sua natura essenziale. Ecco. E ricondurla al linguaggio, a quello che noi consideriamo di solito linguaggio, che sia formale o informale, non importa, insomma, forse non cogliamo proprio bene la natura delle cose, insomma. Piuttosto io farei una traslazione, diciamo, di altro tipo, cioè interpreterei quello che è il logos, no? Che di solito appunto interpretiamo come linguaggio, discorso, spiegazione, eccetera, e spostarlo verso la matematica, verso il numero, no?
Ecco, questo è un aspetto interessante. Il numero, no? Il numero diventa il centro del nostro mondo, tanto più oggi, no? Che siamo avvolti da algoritmi che ci perseguitano praticamente in ogni cosa che facciamo.
Ecco, sì, poi diciamo, è vero quello che diceva il professor Tagliagambe, inteso, insomma, che tutto è fatto di relazioni, per carità, insomma, nella matematica è più vero che mai, no? Il famoso matematico, fisico matematico Hermann Weyl diceva: ma è una pazzia cercare di sapere che cosa è qualche cosa come un numero o una funzione, che cosa è essenzialmente un oggetto, un ente matematico, no? Perché un ente matematico è diciamo, è individuato da una serie di relazioni che lo riguardano e che valgono anche per entità diverse da quelle che noi consideriamo di solito come numeri, no? Ecco, quindi però tuttavia noi ci interroghiamo ancora in realtà su quella che è la natura dei numeri, non possiamo farne a meno, ci interroghiamo ancora sul che cos'è un algoritmo, che cos'è la effettività di un algoritmo, la realtà di un algoritmo, no?
Che cos'è un algoritmo, professor Zellini, tra l'altro?
Che cos'è, dunque? diciamo, è un processo computazionale. Non è una formula matematica, è un processo di calcolo. Insisto sul termine processo, no? Quindi è una cosa che si svolge nel tempo e anche nello spazio ormai di un computer, no? Quindi è qualcosa che ha delle caratteristiche un po' ibride tra matematica e fisica, direi, questo algoritmo, perché poi produce delle cose, delle entità che sono dei numeri che stanno poi nella pancia del computer e quindi esistono nello spazio e nel tempo, insomma, no?
Ma noi rischiamo davvero quindi questa dittatura del calcolo, che è tra l'altro il titolo di un altro suo libro? O perlomeno cosa possiamo fare per evitare la dittatura del calcolo?
Cosa possiamo fare? Non so, ecco, non ho una ricetta, ma certamente dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti perché ci sono dei gravi pericoli di fraintendere quelli che sono i risultati, no? Calcolati, insomma, da processi di calcolo. Bisogna stare molto attenti, bisogna in qualche modo intanto sviluppare, elaborare una coscienza dell'errore di calcolo, che esistono errori di calcolo, e che tutto ciò che fa il calcolo è una mera approssimazione. Approssimazione è qualcosa che noi abbiamo in mente, ma che non sappiamo neanche noi esattamente cos'è, e che speriamo e pensiamo e pretendiamo di vedere in qualche modo realizzati nei risultati di un algoritmo. Ma non è sempre così, purtroppo. Non è sempre così.
Beh, professoressa Marchianò, in tutto questo le culture orientali davvero ci possono venire, non dico in aiuto, ma almeno in disturbo di eccesso di sicurezze. Tra l'altro, lei, grazie a Marchianò, viene presentata nel convegno Eranos come estetologa e orientalista. Le volevo chiedere, tra l'altro, di cosa si occupa un'estetologa?
Ah beh, non è facile rispondere a questa domanda, ma tornando al tema del convegno, Zellini per esempio ha evocato due parole chiave, processo per esempio e traslazione, no? Ecco, allora io tornando a terra vorrei ricordare alle persone che possono sentirsi un po', come dire, intimidite dai discorsi tecnici che sono stati fatti, che per esempio la missione astronautica decollata il 20 luglio alla volta della Stazione Spaziale Internazionale ricapitola nel suo nome oltre, beyond, lo scavalcamento del confine. Quindi di fronte al tema dell'assoluto noi ci troviamo di fronte a questo bivio presso il quale le risposte sia in Oriente che nella nostra tradizione sono state diverse, però c'è una linea, diciamo, una tendenza della visione orientale a vedere il fondamento molto più come una strada a perdita d'occhio, come dicevo nel caso della parola Dao, che un confine. E questo ci dice molto, in un certo senso ci rassicura anche, perché ognuno di noi può scoprire dentro di sé la doppia dimensione del confine, del limite, ma anche dell'illimitato. Pensiamo per esempio a Dante. Dante come definì la Terra? In un modo irraggiungibile sul piano poetico, l'aiuola che ci fa tanto feroci. Ebbene, in questa aiuola c'è la crudeltà, la sopraffazione, ma c'è anche la mitezza, la solidarietà verso chi? Verso i deboli, c'è la ragione, ma c'è anche il piano spirituale che va verso l'illimitato. E noi dovremmo aver presente tutti questi fattori che ci rendono umani prima della grande svolta che i tecnici annunciano del postumano. Mi permetta veramente in un secondo di ricordare quello che dice il filosofo e poeta François Cheng, di cui mi occuperò nella relazione. Dice delle cose stupende sulla ambiguità, sulla duplicità della natura umana. Lui dice: la mente ragiona, l'anima risuona. La mente si muove, l'anima si commuove. La mente comunica, l'anima è in comunione. Noi siamo stati capaci di inarcarci al sovrumano, di affondare nell'inumano, e ora ci proiettiamo nel postumano. Ed è un gioco di partita praticamente senza fine.
Beh, come a dire che l'essere umano appunto è una somma, è una somma, è una sintesi di tante cose,
somma.
E quindi sì. È giusto tenerne conto, ed è giusto che poi la riflessione sia una riflessione, come si diceva fin dall'inizio, interdisciplinare, perché forse è da questo confronto che poi nascono le risposte a domande appunto assolute come quella che viene posta dal convegno. Io tra l'altro vi voglio ricordare che gli interlocutori non sono soltanto i tre gentili ospiti della nostra trasmissione di questa mattina, Grazia Marchianò, Silvano Tagliagambe e Paolo Zellini, ma ci saranno anche Hervé Clerc, che è un grande esperto di religioni ed è un saggista, tra l'altro francese, vive di Nizza. Poi c'è Franco Ferrari, filosofo all'Università di Salerno, e Vena Xenu, che è un artista, National Technical University of Athens, e quindi anche l'arte in questo caso può diventare una forma di risposta, anche l'arte quante volte forse ha cercato l'assoluto. Volevo aggiungere qualcosa, grazie a Marchianò, mi scusi, non vorrei averla interrotta, volevo aggiungere qualcosa.
Ma guardi, direi che la parola chiave è sfida. Noi ci troviamo di fronte a una, ci siamo sempre trovati di fronte a una sfida, dai primi tempi, da Eraclito in poi. Oggi la soluzione che sembra vincente è quella tecnologica, è quella attraverso gli algoritmi. Non dobbiamo dimenticare che però abbiamo un'anima, una spiritualità, una dimensione dell'illimitato dentro di noi.
Andiamo verso la conclusione, ne vorrei sentire ancora da Silvano Tagliagambe, da Paolo Zellini, una risposta in fondo alla domanda che ponevo all'inizio a Fabio Merlini, cioè ha ancora senso oggi interrogarsi sull'assoluto e in generale su approcci al mondo che ci circonda che cerchino di essere assoluti? Ha ancora senso, e se sì, per voi quale senso ha? Cominciando da Silvano Tagliagambe.
Ma guardi, un grande filosofo dato troppo frequentemente spacciato per cane morto come Hegel, diceva che l'uomo, mi ricollego a quello che diceva prima la professoressa Marchianò, l'uomo è un animale essenzialmente anfibio, per vivere, per sopravvivere, per svolgere la sua missione sulla terra ha bisogno di mantenere i piedi ben piantati al suolo, però non può fare a meno, e guai se ne facesse a meno, di rivolgere sempre lo sguardo verso il cielo, e in questo risiede proprio la sua caratteristica, di vivere in quella che noi possiamo considerare uno spazio intermedio tra due mondi, quello finito e quello infinito, la terra e il cielo, il corpo e l'anima, con tutte le antinomie, le contraddizioni che sorgono dalla tensione tra questi due poli, che sembrano antinomici, autoescludentici, ma in realtà sono i cardini sui quali si sviluppa la nostra vita, che quindi sono assolutamente insopprimibili. Questa tensione è assolutamente insopprimibile. E a partire da questa riflessione, Hegel diceva una cosa che mi sembra una ricetta da adottare nei nostri travagliati tempi, e cioè che la cosa più difficile per l'uomo è quella di trovare una misura giusta che gli permetta di non stare troppo al di sotto della realtà con la rassegnazione, ma non andare troppo oltre la realtà con utopie astratte. La missione dell'uomo, dice Hegel, è quella di riuscire a trasformare quella tensione antinomica che lo caratterizza in capacità di andare al di là con dei progetti e che quindi ci proiettino al di fuori dell'effettuale, della realtà così come oggi, così come attualmente, ma di progetti che siano realizzabili e non sterili utopie astratte. Quindi in questa tensione tra rassegnazione e utopia, alla ricerca di una razionalità che sappia sviluppare il nostro ambiente e anche la nostra stessa natura, sta la caratteristica fondamentale dell'uomo e la sfida che deve affrontare.
Così lei risponde alla domanda che in fondo io le volevo fare a tutti, che riprende anche le parole di Fabio Merlini all'inizio, cioè in una condizione di fragilità nella quale siamo costantemente immersi, a quali elementi possiamo in qualche modo affidarci per appunto cercare di capire e comprendere il mondo. Paolo Zellini, la matematica ci salverà, in una battuta finale?
Ma questo non lo so, però ecco, la matematica...
O forse i matematici ci salveranno.
No, potrebbero anche rovinarci i matematici, cioè bisogna stare attenti, insomma. Mi riferisco anche a un libro apparso recentemente, Armi di distruzione matematica.
Sì, bel titolo.
È bel titolo, insomma. Ci sono degli esempi inquietanti di che cosa può fare anche la matematica, quindi bisogna un momento prendere delle precauzioni anche in questo senso. Ma ecco, lei appunto...
Abbiamo un minuto.
Se ha senso ancora interrogarsi sull'assoluto, se nella matematica questo ha un senso, insomma, io credo che l'ha avuto 100 anni fa, un senso molto pregnante, questa interrogazione sull'assoluto, è che il clima adesso non sia particolarmente favorevole. Però mi riferisco a quello che ha detto la professoressa Marchiano, che mi sembra molto interessante, molto giusto. C'è una mente che ragiona e un'anima che si commuove, e forse l'anima che si commuove la troviamo anche nella matematica. Platone già lo sapeva questo.
E quindi sarà bello sentire appunto il confronto tra diversi specialisti, tra diversi approcci interdisciplinari che si confronteranno appunto alla Fondazione Eranos per questa Tagung 2019, dal mercoledì 4 a sabato 7 settembre, I nomi dell'assoluto, culture ed epoche al cospetto del fondamento, mito, religione, filosofia e scienza. Questa mattina abbiamo cercato così di andare a ruota libera con i nostri interlocutori, che ringrazio. Grazie a Marchiano, estetologa orientalista, si occupa del fondo, e l'Emir Zolla, Silvano Tagliagambe, fisico, filosofo della scienza, insegna all'Università di Sassari, Paolo Zellini, matematico all'Università di Roma Tor Vergata, tutti autori anche di libri di divulgazione. Vi suggerisco di fare un giro in internet e ne scoprirete davvero delle belle. Grazie di essere stati con noi. Mille Voci torna domani mattina. Saremo in esterna perché domani è la giornata digitale e quindi saremo in diretta dalla Piazza Riforma di Lugano. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento all'ascolto.